Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider, hat Manuel II. Von seinem christlichen Gottesbild her.
Non agire secondo ragione, non agire con il Logos è contrario alla natura di Dio, ha detto Manuele II partendo dalla sua immagine cristiana di Dio all'interlocutore persiano. È a questo grande Logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori, ritrovarla noi stessi sempre di nuovo, è il grande compito dell'università. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Fabio Colagrande al microfono, c'è Roberto Mistre in console, Luciana Fantini è in regia. Abbiamo aperto la puntata di oggi ascoltando le parole finali di un discorso celebre, il discorso del Papa Benedetto XVI, oggi Papa Emerito, pronunciato nell'Aula Magna dell'Università di Regensburg esattamente 10 anni fa, era il 12 settembre del 2006. Il discorso ormai chiamato correntemente il discorso di Ratisbona. 10 anni da quel discorso, il prossimo settembre, discorso che si intitolava Fede, Ragione, Università, Ricordi e Riflessioni, ma discorso che torna purtroppo di attualità in coincidenza a terribili attentati terroristici come quello del gennaio dello scorso anno a Parigi, come quelli dello scorso novembre e come quello recentissimo di Bruxelles e come quello recentissimo di Lahore in Pakistan. Dunque attentati in Francia nel gennaio del 2015 e ancora nel novembre dello scorso anno, e poi quelli di Bruxelles, quelli in Pakistan, ma potremmo citare purtroppo tantissime altre occasioni in cui il sangue viene versato per una violenza terroristica di matrice islamista. In questi casi si ricordano le parole di Benedetto XVI a Ratisbona. Un discorso che però nella parte iniziale conteneva una citazione legata all'Islam e poi era dedicato in gran parte, come abbiamo sentito anche da questo frammento finale, a invitare a un allargamento della ragione, a una concezione della ragione più allargata che consentisse appunto un dialogo tra fede e ragione. Tra le affermazioni più note di questo discorso, la violenza in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima, non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio, e quindi un'idea che in questa fusione tra il messaggio cristiano e poi la cultura ellenica sia nato un concetto di ragione molto allargato che può permettere un dialogo. Noi ci siamo dedicati a questo anniversario perché? Perché sul sito internet del Cortile dei Gentili, la struttura vaticana permanente dedicata al dialogo con i non credenti, nata in seno al Pontificio Consiglio della Cultura, proprio su questo sito internet da diverso tempo si stanno raccogliendo diversi interventi dedicati proprio al decennale di Ratisbona, quel che resta di Ratisbona 10 anni dopo. A curare questa pagina è Gabriele Palasciano, studioso di teologia e filosofia all'Università di Vienna, responsabile proprio di questa sezione del Cortile dei Gentili, del sito del Cortile dei Gentili. Gabriele Palasciano è in linea con noi da Vienna, lo saluto e lo ringrazio, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno Fabio, grazie a te per questa occasione, per questo invito.
Ecco, ti chiedo subito Gabriele, come nasce questa pagina del sito Le Cortile dei Gentili?
Nasce da un'esperienza personale, ma da oltre. Dopo gli attentati di Parigi del 7 gennaio 2015 mi sono ritrovato alla Sorbonne, mia vecchia università, con il circolo di studenti e con un nostro caro professore, E abbiamo proprio discusso di questo discorso. Io sono rimasto un pochettino anche stupito dal fatto che un professore laicista e laicissimo della Sorbonne volesse ritornare proprio in maniera critica, sottolineo, in maniera critica sul discorso di Papa Benedetto. E poi abbiamo condiviso una serie di idee, di prospettive, grazie anche alla complicità intellettuale tra me e il mio direttore, padre dottor Laurent Mazatz, direttore esecutivo del Corriere Gentili. Ecco, entrambi abbiamo deciso di dedicare quest'anno intero proprio a questa importantissima ricorrenza, non soltanto per la Chiesa Cattolica, ma anche per il mondo, per il dialogo tra le culture e tra le religioni.
Ecco, Gabriele, secondo te quali sono state le maggiori incomprensioni che hanno caratterizzato l'accoglienza di questo discorso e, come sappiamo, è stato molto discusso?
Questa domanda mi è stata rivolta anche da alcuni colleghi proprio durante il soggiorno parigino, e io ho risposto subito con un libro, col titolo di un libro che ho letto, molto interessante, di Pierre Bayard, che si intitola in francese Comment parler des livres que l'on n'a pas lu, come parlare dei libri che non sono stati letti. Credo esista anche una traduzione in lingua italiana. Questo rischio di parlare di cose che non si conoscono è anche vero per degli articoli scientifici o per degli articoli divulgativi, per delle produzioni, anche per dei discorsi, in questo caso per il discorso di Ratisbona. Io credo che non è stato possibile capire in maniera precisa che si trattava di una lezione universitaria che insisteva sul rapporto tra fede e ragione, come tu hai ricordato citando il titolo. Un discorso lungo 6-7 pagine del quale purtroppo la stampa o alcune agenzie hanno soltanto ritenuto una parte, una citazione storica di Emanuele II Paleologo. Quindi il proposito del Papa era un altro, era quello di riflettere, addirittura di riabilitare, direi, fede e ragione, e di riabilitarle nel contesto di un dialogo tra le religioni, tra le culture e in particolare con l'Islam. Credo che non abbiamo abbastanza capito un punto, che Benedetto XVI ha voluto riorientare il dialogo interreligioso e quindi ha mostrato anche un certo lato inefficace dei grandi incontri al quale noi siamo a volte abituati. Il dialogo autentico passa attraverso un cammino che è fatto insieme e che pone delle domande. In questo caso il Papa ha posto delle domande anche all'Islam, ma le ha poste anche al cristianesimo, e la sua azione, se mi permetti Fabio, è molto simile a quella di Malik Shebel, che proprio 2 anni prima del discorso di Ratisbona ha pubblicato un libro che si intitola 24 proposte per un Islam dei lumi, dell'illuminismo, Manifesto pour un Islam de Lumière, nel quale questo grande intellettuale musulmano diceva l'Islam dei lumi è un programma d'insieme, quindi procede dalla filosofia dei lumi e richiede una metodologia adatta e progressiva, quindi passa attraverso un dialogo e passa anche attraverso un'autocritica, ma anche un confronto con quello che in Europa già è presente, quindi in questo caso anche col cristianesimo. Quindi la più grande incomprensione credo sia legata a non aver letto il testo, a non averlo capito nel dettaglio e soprattutto ad aver ingigantito una frase che nell'insieme del discorso svolge un ruolo abbastanza relativo, direi.
Ecco, Gabriele Palasciano, come curatore di questa sezione del sito Le Cortine dei Gentili dedicata a quel che resta di Ratisbona, voi scrivete proprio introducendo questa pagina che non è però un'iniziativa apologetica, non volete appunto fare l'apologia di Ratisbona. Cosa volete fare?
Nello spirito del cortile, anche in intesa con il mio direttore, con padre Laurent Mazatz, abbiamo cercato anche di rispettare quel principio che è molto caro a Mustafa Sherif, il quale incontrò anche Papa Benedetto dopo il discorso di Ratisbona, proprio di leggere il discorso all'insegna dell'amicizia. Si tratta di dare parola a gente che non pensa nello stesso modo, ma tutti quanti noi condividiamo un cammino verso la verità. Cerchiamo di capire, di capirci e di andare avanti. Quindi intervengono dei professori o degli intellettuali internazionali. Noi abbiamo scelto anche di allargare la discussione all'America, a delle prestigiose università americane, al Canada, per arrivare poi al Belgio, alla Germania, all'Italia. Avete 2 grandi teologi italiani, specialisti di dialogo interreligioso e di intercultura, Ilaria Morali e Enrico Liparelli. Quindi abbiamo cercato di dare parola anche a teologi protestanti e a filosofi non credenti. Il tutto nel segno del rispetto, perché siamo coscienti che questo discorso può prestarsi a tante, a svariate interpretazioni, ma che il nocciolo duro, direi, è costituito proprio dalla volontà di dialogare e di non perdere la prospettiva della fede e la prospettiva della ragione.
E che 10 anni dopo ancora si parli di questo discorso significa davvero, come ricordavi, che è un discorso che può avere diverse interpretazioni, ma che ha sicuramente un valore intrinseco e indiscutibile che va sempre riscoperto. Io ringrazio molto Gabriele Palasciano per questo intervento e ci auguriamo che questa iniziativa al Cortile dei Gentili, oltre che attraverso questa trasmissione, sia debitamente valorizzata e conosciuta. Ringraziamo appunto anche il padre Masas, il direttore del Cortile dei Gentili, per questa collaborazione, e salutiamo la professoressa Ilaria Morali, che insegna teologia alla Pontificia Università Gregoriana e consultrice del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e appunto ha firmato uno dei saggi che troviamo su questa pagina del Cortile. Professoressa, ben trovata, buon pomeriggio.
Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Professoressa, le chiedo brevemente sul suo intervento che troviamo sul sito del Cortile. Quali frutti secondo lei ha lasciato Ratisbona?
Ma io direi che i primi frutti sono stati proprio da parte di quel mondo musulmano, costituito soprattutto da persone particolarmente aperte a una riflessione e così a una valutazione anche della situazione. Lo abbiamo visto e lo menziono anche nell'articolo, quell'incontro che ci fu nel 2007 con una delegazione iraniana. Peraltro questi incontri sono costanti, sono periodici, quindi non fu una novità, ma fu una novità il fatto che la delegazione iraniana scelse di parlare proprio su questo tema ispirato dal discorso stesso di Ratisbona. Come pure un ulteriore passo in avanti è stata la lettera scritta dai 138 saggi musulmani, da cui poi è scaturito il forum che continua, vi è stata un'altra seduta anche recentemente. È un inizio di dialogo, direi, a livello di parole profonde. Dopo tanti gesti occorrono anche parole profonde che portino a toccare anche temi che corrispondono alla realtà, cioè arrivare a parlare sul terreno della realtà di quelli che sono oggettivamente i problemi. Quindi io parlerei di frutti iniziali, certamente circoscritti, ma comunque dei frutti oggettivi di cui forse non si parla a sufficienza. D'altra parte forse manca ancora una presa di coscienza da parte nostra, come cattolici, come europei, del valore che questo discorso ha e potrebbe avere se approfondito nel modo giusto, evitando solo di concentrarsi su un solo suo passaggio, che fu poi quella famosa frase che scatenò anche le ire del New York Times e di un certo pubblico molto legato a una certa visione di tipo ideologico del dialogo.
Proprio a questo proposito, professoressa, cosa ha da dire oggi Ratisbona all'Occidente, secondo lei, visto che viene citato molto spesso per le cronache legate purtroppo al terrorismo?
Ma secondo me è un richiamo molto forte e coraggioso a riprendere in mano il filo della nostra storia, della nostra identità. Io quando uso la parola identità ho sempre paura che venga interpretata in maniera sbagliata, ma la interpreto nel senso dello stesso Chabon nelle sue lezioni di storia dell'idea di Europa, quando lui diceva, parlando dell'Europa, che l'Europa non è tanto identificabile o semplicemente andrebbe identificata con dei confini geografici, ma quanto più con un'entità morale. Ecco, forse noi abbiamo perso di vista questa entità morale, questo ruolo, questa missione, questa nostra storia, e il discorso ha la sua attualità proprio nel richiamarci alla necessità e all'urgenza a questo punto, in questo momento particolare della nostra storia, a ritornare. Io dico un poco con un certo ottimismo a scavare, a togliere dai detriti della tuttologia e a ritrovare la linfa che abbiamo dimenticato, che abbiamo lasciato sepolta in questi ultimi decenni sotto tanti discorsi sull'integrazione o sulla intolleranza, che alla fine livellano tutto e che fanno perdere di vista ciò che andrebbe fatto, cioè che l'Europa riprendesse in mano quella che è stata anche la sua missione, che non è semplicemente, come molti dicono, una missione all'insegna del colonialismo, ma fu una missione anche culturale e umanistica, di richiamare ai grandi valori, che sono i grandi valori dell'umano, che sono valori universali.
Ecco, c'è un rischio che Benedetto XVI evidenziava nel suo discorso di Ratisbona, e che lei bene ha evidenziato, quello di relativizzare la fede oggi in nome della ragione. Quanto è reale questo rischio ancora 10 anni dopo?
Ma è un rischio molto reale, perché è una lettura di tipo ideologico quella che si fa della ragione, come se la ragione dovesse porsi in essere nel momento in cui rifiuta a priori e categoricamente tutto ciò che viene dalla fede. In questo modo abbiamo ad esempio ucciso un possibile confronto tra teologia e scienze religiose, o tra teologia e scienze umane, escludendo la teologia dalle università pubbliche, ma abbiamo anche commesso altri errori, per cui appunto tutto ciò che vale è ciò che è misurabile, ciò che è sperimentabile, e quindi i valori che non possiamo esperire, che non possiamo cogliere nell'esperienza, non sono valori, perché tutto sommato è una visione molto kantiana della ragione, una ragione imprigionata all'interno dei confini dell'esperienza, una ragione che si rifiuta di considerare la fede anche come una possibile, anzi come un'effettiva parte integrante della vita. Lo vediamo nella nostra esperienza di tutti i giorni, in questa vita che stiamo vivendo anche con molta ansia, non possiamo fare a meno di un confronto con la fede, altrimenti rischiamo di parlare della fede degli altri dimenticando che in fondo noi veniamo da una storia di fede.
Professoressa Morali, grazie davvero, è solo un accenno questo ovviamente alle sue riflessioni sul discorso di Ratisbona, speriamo di tornare a parlarne con lei, con altri ospiti, proprio quando a settembre vivremo questo decennale. Grazie e buon lavoro.
Grazie, arrivederci a tutti, buongiorno.
Ilaria Morali, docente di teologia alla Pontificia Università Gregoriana, e tra gli studiosi che partecipano a questa discussione sul discorso di Ratisbona di Benedetto XVI 10 anni dopo sul sito Le Cortile dei Gentili, e vi partecipa anche il professor Enrico Riparelli, docente di teologia alla Facoltà Teologica del Triveneto, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. Professore, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, il suo intervento si intitola Un grande logos per il dialogo delle culture. E nel discorso di Ratisbona qualcuno però ritrova anche in qualche modo una esaltazione, una sacralizzazione della cultura occidentale, visto che Benedetto XVI parlava ovviamente in maniera positiva di questo incontro tra la cultura cristiana e la cultura ellenica. Ma è così?
Vorrei proprio riallacciare quanto detto poco fa dalla professoressa Morali a proposito del filo della nostra storia che viene riallacciato nel discorso di Ratisbona. Di quale filo in questo caso? Ecco, noi vediamo che neppure in un'epoca come la nostra, che pur è caratterizzata da un pluralismo molto vivace dal punto di vista culturale e religioso, ma è un pluralismo culturale anche all'interno del cristianesimo, ebbene questo è il senso dell'intervento di Benedetto XVI, la fede cristiana anche in un contesto così plurale non può rinunciare alle sue decisioni di fondo. Sono decisioni che riguardano il rapporto, motivo conduttore del discorso di Ratisbona, tra la fede e la ricerca della ragione umana. Ecco perché le decisioni che sono scaturite dall'incontro che Benedetto XVI qualifica come provvidenziale tra il cristianesimo e l'ellenismo, quell'incontro che si è realizzato appunto nella Chiesa antica, assume uno statuto speciale che è una vera e propria sintesi che poi porta, come le diceva poco fa, ad una accesa discussione. Si tratta di un cristianesimo ancora eurocentrico o si tratta di un'altra percezione? Qui direi che bisogna innanzitutto conoscere alcune cifre e un spostamento del cristianesimo verso le regioni del sud del mondo, quello che viene chiamato comunemente diaspora planetaria del cristianesimo, per cui effettivamente noi possiamo notare come se agli inizi del Novecento i cristiani europei erano il 66% del cristianesimo mondiale, e oggi vediamo invece un balzo assoluto degli africani, vediamo un balzo assoluto di altre comunità, di altre culture. A questo punto ci chiediamo, ma cosa significano questi richiami alle radici, al filo appunto della nostra storia? Significa un eurocentrismo quando già Gaudium Spes 58 per esempio affermava solennemente che la Chiesa non è legata in modo esclusivo e indissolubile a nessuna razza o nazione, a nessun particolare modo di vivere? Ecco, certamente la mia risposta è alcun eurocentrismo, ma piuttosto come è il centro del discorso di Ratisbona un invito molto forte a riscoprire quelle ragioni che sono iniziali, che sono costitutive del cristianesimo, che fondano quindi un rapporto di stima, un rapporto grande legame tra un logos, che però sia un logos appunto non tronfio o addirittura un logos autosufficiente, che si confronta con una fede. Entrambi hanno ragione di pensare che l'una senza l'altra potrebbero appunto appassire. D'altra parte è evidente che per lo stesso Benedetto XVI non ci può essere alcun eurocentrismo, basterebbe fare riferimento ad altri interventi, per cui il mio invito è sempre di leggere questo straordinario discorso di Ratisbona anche alla luce, con lo sfondo di altri interventi, altri documenti di Benedetto XVI. Io ricordo tra i tanti suoi discorsi quando nel 2004, nel celebre confronto a Monaco con il filosofo tedesco Habermas, appunto ebbe a dire, come cardinale a quel tempo, che questo non significa accantonare le altre culture, anzi è necessario acconsentire ad un ascolto, ad un rapporto di scambio anche con altre culture. E poi il tentativo da parte di qualcuno, e questo è anche da sottolineare, di porre quasi in un confronto, quasi scontro, due modelli di pensiero, anche due modelli di esercitare la pastorale da parte appunto di quello che abbiamo visto con Benedetto XVI nel discorso di Ratisbona e quanto dice Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, il quale nota che non farebbe giustizia alla logica dell'incarnazione pensare ad un cristianesimo monoculturale o monocorde. Ecco, non bisogna pensare neppure in questo caso di poter fraintendere il discorso né di Benedetto XVI né di Papa Francesco. In questo caso Papa Francesco non sta per nulla pensando ad una deculturazione, ma piuttosto ad una transculturazione. Ritorniamo ancora un attimo a Benedetto XVI. Qual è lo strumento adatto per questo dialogo delle culture? Dialogo delle culture che, è da sottolineare, non è solo un dialogo tra cristianesimo ed altre religioni, è ormai un dialogo anche all'interno dello stesso cristianesimo, quindi potremmo anche chiamarlo un dialogo intraculturale. Ebbene, per Benedetto XVI la scommessa è quel ritorno, quel ricordo di quel filo che non può essere spezzato dalla nostra storia, all'incontro provvidenziale appunto tra l'ellenismo e il cristianesimo. In altre parole, Benedetto XVI invita a esercitare quella che io chiamerei una giusta memoria nei confronti della fase fondante del cristianesimo, quando, ecco, da una parte lui riscopre quindi le radici del cristianesimo, quindi quelle, li chiama lui, decisioni di fondo che riguardano il rapporto della fede con la ricerca della ragione umana. D'altra parte, nella Evangelii Gaudium, Papa Francesco invita anche a rivolgere lo sguardo di noi credenti verso i frutti, i molteplici frutti che sono stati generati dall'incontro molto fecondo tra quello spirito e le nuove culture.
Ecco, quindi, professore, io
la contrapposizione
un'armonia. La devo interrompere perché siamo al termine del nostro spazio, ma sicuramente dal suo intervento come teologo esperto di dialogo interculturale viene fuori che il discorso di Ratisbona era un discorso per il dialogo interculturale e interreligioso. Ecco, questo benissimo. Potremmo semplificare così per un pubblico non di studiosi di teologia. Dico bene?
La ringrazio, perfetto, il riassunto ottimo. È un, potremmo quindi dire, un annuncio che, ricordandoci del nostro passato, della nostra storia e quindi di questo incontro tra la fede e la ragione ellenistica, noi non solo la nostra teologia e la nostra fede non lo accentriamo in un tempo e in un passato mai scomparso, ma invece lì possiamo trovare la linfa vitale per rivedere e rivivere il cristianesimo nel confronto con le altre culture, nel confronto con le altre religioni.
Io ringrazio molto Enrico Riparelli, vice direttore dell'Istituto di Scienze Religiose di Padova, collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto e docente nello stesso istituto di interculturalità e religione. Il professor Riparelli è uno delle firme di questa raccolta di pareri e di commenti e di interpretazioni del discorso di Benedetto XVI a Ratisbona 10 anni dopo, che trovate sul sito del Cortile dei Gentili. Professore, grazie e buon proseguimento.
Grazie a voi, saluti.
Quel che resta di Ratisbona 10 anni dopo, chiudiamo qui questa trasmissione. Ringrazio Gabriele Palasciano, Ilaria Morali, Enrico Riparelli per aver partecipato. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.